Sì, allora, il corpo di questa giovane donna, pare 23enne, insomma, tra i 20 e i 30 anni è stato ritrovato, comunque la notizia del ritrovamento è stata data sabato mattina scorso, ce ne hanno dato notizia anche insomma, i lavoratori e le lavoratrici, coloro che vivono in questo insediamento informale che si trova alle spalle del CARA di Borgo Mezzanone, che è stato già, diciamo, protagonista della ribalta delle cronache negli ultimi mesi rispetto appunto a servizi dell'Espresso che denunciavano le condizioni, diciamo, inumane in cui versa la struttura di ricezione per i richiedenti asilo, o la pista adiacente al CARA di Borgo Mezzanone, che funge appunto da insediamento informale, e in realtà il risultato di politiche dello Stato italiano che nel 99 per l'appunto mise in piedi una serie di container per ospitare i profughi della guerra in Kosovo, per rifarci anche al discorso di prima, e nel corso del tempo appunto si è trasformato nell'ennesimo ghetto. Ci sono stati dei tentativi di sgombero a cui le persone che vi abitano si sono opposti. Ricordiamo tra l'altro che ovviamente questa è una struttura, un'ex struttura militare, come molte delle strutture di ricezione dei richiedenti asilo, sempre appunto per inquadrare la questione dell'asilo in una dimensione che è quella appunto del militare della guerra. L'insediamento, diciamo, si è andato espandendo notevolmente negli ultimi anni, come tutti gli altri insediamenti informali della provincia di Foggia, ed è questo il risultato appunto, del bombardamento della Libia e dell'emergenza Nord Africa cosiddetta, e poi dell'aumento degli sbarchi, insomma, degli anni successivi. Attualmente, insomma, è difficilissimo fare delle stime, però ci abitano centinaia e centinaia di persone. C'è anche un travaso tra il CARA e la pista, come assolutamente intuibile, e c'è appunto il fiorire di un'economia informale, come accade in tutti i ghetti, nella quale economia informale è inclusa anche la prostituzione che viene svolta sostanzialmente da donne nigeriane molto giovani per la maggior parte. Penso che sia abbastanza noto il processo attraverso cui le donne nigeriane giungono in Italia. È qualcosa di ormai, direi, antico, che risale purtroppo alla fine degli anni Ottanta e che funziona attraverso un meccanismo che, insomma, nel linguaggio comune viene definito quello della tratta, cioè un meccanismo di debito che ha assunto, diciamo, facce mutevoli nel corso degli anni e dei decenni, ma rimane, diciamo, piuttosto brutale. Io non ho informazioni, nessuno ha informazioni riguardo certe, perlomeno riguardo alla traiettoria, al percorso e all'esperienza di questa donna in particolare. Quello che si sa è che lasciava due figli in Nigeria e appunto, insomma, come molte altre donne nigeriane, ha trovato la morte violenta in Italia. Si parla di migliaia e migliaia di vittime nigeriane. Appunto, la cosa che chi abita in questo luogo, diciamo, tiene a sottolineare è, da un lato, la preoccupazione che questo episodio risulti in operazioni repressive indiscriminate in un frangente in cui le istituzioni appunto paventano degli interventi ormai da mesi se non da anni. È vero che appunto si tratta pur sempre di proclami, ormai siamo abituati, diciamo, a non prendere troppo sul serio le intenzioni appunto tra l'umanitario e il securitario di prefetture, governi regionali, però forse, diciamo, potrebbe esserci un cambio di passo. Ci sono stati alcuni segnali nelle ultime settimane, a parte, diciamo, la volontà del governo di costruire una nuova tendopoli a Rosarno, di cui forse non è il caso di parlare più nel dettaglio, ma si parla di un censimento che le forze dell'ordine starebbero mettendo in atto in un ghetto molto vicino a Borgo Mezzanone, che tra l'altro è andato a fuoco pochi giorni prima, è abitato da cittadini bulgari.
Sì, ne abbiamo parlato anche in radio appunto la settimana scorsa di questo, del cosiddetto, esatto, ghetto dei bulgari, appunto.
Esatto, e appunto, quindi il timore è che questo fatto di violenza così, così brutale possa essere utilizzato come espediente per operazioni di sgombero, di identificazione generalizzata. E d'altra parte gli abitanti della pista di Borgo Mezzanone lamentano un abbandono totale da parte delle istituzioni, alle quali più volte hanno segnalato la presenza di elementi, diciamo, sgraditi, che portano appunto situazioni di pericolosità all'interno di questa comunità. Situazioni che sono state per un certo periodo gestite in maniera autonoma proprio da chi tra gli abitanti della pista non le gradiva, in maniera appunto anche fisica, però appunto d'altra parte c'è il timore di esporsi ulteriormente, di troppo esporsi di nuovo rispetto alle istituzioni, e quindi di attirarne poi la mannaia repressiva. Per cui è una situazione paradossale, appunto, cioè da un lato totale abbandono e dall'altra repressione indiscriminata. Questo è un po' il quadro. Sulla persona morta sono trapelate diverse, uccisa, sono trapelate diverse indiscrezioni, non so quanto valga la pena entrare nei dettagli. Appunto, è stata arrestata una persona, è stata trattenuta una persona per qualche giorno, poi rilasciata, una persona che risiede all'interno del CAR, che sarebbe la persona che ha fatto arrivare questa ragazza, come tante altre in Italia, per l'appunto attraverso un meccanismo di debito che sarebbe dovuto essere ripagato con i proventi della prostituzione.
No, dico, magari su questo punto, allargando, no, cioè partendo da chiaramente questo femminicidio brutale, allargando la questione più ampia del lavoro sessuale che viene svolto nei diversi campi che appunto proliferano sul territorio italiano, di varia natura, sia, come dire, autogestiti che non, appunto questo tipo di attività lavorativa. Ora tu hai parlato ovviamente della situazione che riguarda principalmente le migranti nigeriane, questo tipo di attività lavorativa hai già spiegato di come si esplica sotto, come dire, un ricatto esplicito ed evidente, ma il ricatto è anche quello ovviamente delle istituzioni, che sempre hanno in mano la possibilità di mettere in atto appunto delle dinamiche di tipo repressivo e financo arrivare a deportare, no, ovviamente le persone che si trovano in condizioni di deportabilità ordinaria e quotidiana, e quindi anche uscire da questi meccanismi diventa praticamente impossibile.
Sì, aggiungerei che è proprio, diciamo, in virtù delle leggi sull'immigrazione, tra le altre cose, che esiste la tratta, o perlomeno che la tratta assume questi connotati così brutali, perché appunto la dipendenza e la ricattabilità delle donne, nello specifico delle donne nigeriane, dipende anche dalla loro irregolarità giuridica in alcuni casi e dalla loro deportabilità. Una settimana prima, credo due settimane prima di questo episodio tragico, i carabinieri di Foggia hanno fermato una donna nigeriana, un'altra donna nigeriana che risiedeva sulla pista da anni, e questa è stata in seguito appunto internata nel CIE di Ponte Galeria, che è l'unico CIE che attualmente conta una sezione femminile in Italia. Le sezioni femminili dei CIE in Italia sono popolate per la maggior parte da donne nigeriane, di cui moltissime prelevate durante delle retate delle forze dell'ordine effettuate ad hoc. Si tratta per la maggior parte di donne che hanno una storia per l'appunto di debito alle spalle, e che quindi avrebbero, secondo le leggi dello Stato italiano, diritto ad un permesso di soggiorno per protezione sociale. Ovviamente questo non viene accettato, ma nemmeno proposto a chi poi è vittima delle retate e delle deportazioni che avvengono in concadenza piuttosto frequente, anche mensile. E solo ieri sono state prelevate 6 donne nigeriane, tra l'altro penso insieme a una trentina di uomini provenienti da Torino, e rimpatriati per l'appunto a Lagos. Ricordiamo che la Nigeria è uno dei pochi paesi che già da tempo ha accordi di riammissione con l'Italia che permettono appunto il rimpatrio forzato e di deportazione di cittadini e cittadine non soltanto nigeriani, ma in alcuni casi anche di altri paesi dell'Africa occidentale. Quindi ecco, sicuramente le complicità dello Stato in questa situazione sono molteplici, e questo è stato anche uno degli oggetti di, diciamo, dibattito e scontro avvenuti il 12 novembre con Mario Morcone. Ricordiamo durante un corteo che chiedeva la fine dello sfruttamento che generano i confini, un corteo che ha sfilato per le strade di Roma, una delegazione composta anche dai lavoratori, da alcuni lavoratori delle campagne, insieme a noi, ai facchini del Sicobas, al movimento di lotta per la casa, delle associazioni di bengalesi, insomma una nutrita delegazione, ha incontrato il capo del Dipartimento Libertà Civile e Immigrazione del Ministero dell'Interno, Mario Morcone, quello appunto delle cretinaggini sulle torture, per intenderci. E questa situazione è stata ovviamente denunciata e segnalata. Devo dire appunto, c'è stato un tentativo da parte del prefetto di minimizzare, ma diciamo davanti all'evidenza ha dovuto ammettere le nostre ragioni. È ovvio che questo non è sufficiente, però è altrettanto ovvio che appunto gli argomenti dall'altra parte stanno a zero, come si dice. Certo. Un'altra cosa che si può aggiungere rispetto perlomeno alle origini della cosiddetta tratta è che è assolutamente evidente che ci sono connessioni molto in alto, cioè c'erano complicità e probabilmente ci sono tuttora, ovviamente io non ho le prove per dimostrarlo, però complicità delle ambasciate di diversi paesi europei nel rilasciare visti a queste donne, visti che ovviamente venivano richiesti non dalle donne stesse, ma da chi ne permetteva il traghettamento verso l'Italia, a fronte appunto di accordi e intrallazzi che riguardano anche il business dei rifiuti tossici piuttosto che quello della droga o delle armi. Ecco, quindi si parla di grossi business che coinvolgono per l'appunto i piani altissimi della diplomazia e dello Stato.
E rispetto, sì, certo, molto chiaro. E tra l'altro, rispetto a quello che dicevi prima, parlando anche del CIE di Ponte Galeria, ricordiamo che appunto ieri c'è stato anche, no, che domani è previsto un presidio proprio alle 3:30 di fronte al CIE di solidarietà con le donne rinchiuse lì dentro. E un presidio che, come taglio, ovviamente quello di una critica anche alla vittimizzazione rispetto alla questione della tratta da parte delle istituzioni, che spesso in realtà non si riduce in altro che in un ulteriore controllo dei corpi, quindi anche questa retorica di fatto ipocrita appunto sulla protezione, no, di vittime di tratta. Chiaramente poi volevo anche così semplicemente dire che questo discorso non vuole ovviamente appiattire la questione del lavoro sessuale sulla dimensione, come dire, appunto del ricatto, del debito, dell'obbligo, ma questa questione è molto più complessa. Ora stiamo parlando di una situazione molto specifica. Con te, tra l'altro, in radio si era già fatto un approfondimento più ampio sulla questione del lavoro sessuale e anche del lavoro riproduttivo in senso lato all'interno di campi di lavoro, e sarebbe forse interessante prossimamente riprendere quel discorso per approfondire le varie sfaccettature di un'attività che appunto non è certamente solamente riconducibile alla tratta, appunto al ricatto, all'obbligo di cui stiamo parlando adesso.
Sì, assolutamente, infatti insomma questa era una cosa che volevo anche sottolineare, ti ringrazio. Si può dire, ecco, sicuramente che i ghetti, le baraccopoli, cioè tutto ciò che si è venuto a creare negli anni intorno all'economia agroindustriale in diversi distretti appunto produttivi italiani, e anche appunto si tratta anche di zone rifugio in cui donne che scappano dai loro sfruttatori trovano in qualche modo una fonte di sostentamento, un riparo, una rete solidale. Ecco, cioè queste cose convivono all'interno di uno stesso spazio, sono anche luoghi in cui, diciamo, fino adesso è stato possibile sopravvivere senza un permesso di soggiorno. Ecco, poi chi abita questi insediamenti da tempo in maniera più stabile, appunto, sono persone che sono per la maggioranza prive di validi titoli di soggiorno. Ecco, quindi i profili poi delle donne che vivono e lavorano in questi spazi sono assolutamente molteplici e sfaccettati, non è possibile ovviamente generalizzare.
Certo. Ti vorrei ancora chiedere, in chiusura di questa diretta, di diciamo fare un salto rispetto appunto alla questione di cui stiamo parlando, ma mantenendoci invece nell'ambito di ciò che accade dentro o intorno ai CARA, e in questo caso al CARA di Palese, per darci un accenno della vicenda giudiziaria che interessa le persone, alcune delle persone coinvolte nella rivolta del 2011 all'interno di quel non luogo, diciamo.
Sì, penso l'altro ieri, due o tre giorni fa, la notizia di condanne molto pesanti, se non ricordo male, quella più alta, più di 5 anni di reclusione per diverse persone, cittadini di vari paesi, che nel 2011 parteciparono ad una rivolta che portò anche al blocco stradale intorno appunto a Bari Palese, che, se non sbaglio, anche lì si tratta di un aeroporto militare, di strutture militari. Era anche il periodo in cui arrivavano i tunisini in fuga, insomma, da un paese in rivolta. Ecco, quindi era un momento, insomma, un'espressione, credo, di libertà, di volontà di libertà a 360 gradi, repressa anche questa in maniera brutale. Appunto, le condanne purtroppo sono arrivate da poco, non è ovviamente un caso isolato, come non sono isolate le rivolte appunto che caratterizzano questi luoghi, centri di accoglienza di natura più svariata, oltre ovviamente ai CIE, rivolte che nel caso dei CIE hanno permesso anche la loro drastica riduzione, per fortuna, certo. Morcone ha tenuto a sottolineare che attualmente ci sono solo 290 posti nelle strutture di identificazione ed espulsione, ovviamente 290 posti di troppo.
Assolutamente. E senti Irene, purtroppo appunto il tempo a nostra disposizione è finito, a meno che tu non abbia qualcosa di particolare da aggiungere, direi di rimandare appunto a una prossima diretta magari su alcuni dei temi toccati oggi in maniera più specifica in futuro.
Sì, assolutamente, no, vi ringrazio ovviamente come sempre per lo spazio. Forse la cosa che ho dimenticato di dire, che è importante dire, che proprio ieri sera, insomma in tardo pomeriggio serata, uno spiegamento piuttosto ingente di forze dell'ordine si è fatto vivo proprio sulla pista di Borgo Mezzanone per fare filmini, insomma rilievi di vario tipo. Non è la prima volta che questo accade negli ultimi mesi, appunto in conseguenza dei reportage dell'Espresso, ecco, delle scoperte dell'acqua calda le definirei. In ogni caso, appunto, è una situazione da monitorare molto da vicino, perché non escludiamo nessun tipo di intervento. Grazie ancora, buona giornata e buone lotte.
Grazie a te, alla prossima, e continueremo sicuramente.